Hi Maria, carissimi, benvenuti a questa nuova puntata di istruzioni dottrina cristiana tratta dal Catechismo della Chiesa Cattolica. E oggi vogliamo parlare della comunione dei santi. Infatti, l'altra volta, nell'ultima lezione, abbiamo parlato della Chiesa. E ora noi parliamo della seconda parte, cioè la comunione dei santi. Infatti questa verità della comunione dei santi non è che una conseguenza logica di ciò che finora abbiamo esposto intorno allo scopo e all'organismo della Chiesa. Poiché se la Chiesa fu istituita da Gesù Cristo come un unico corpo mistico, che abbraccia tutti coloro che professano la sua fede e a lui per capo, e se la istituì con l'unico scopo di fornire ai suoi membri i mezzi necessari per conseguire l'eterna salvezza, è chiaro che tutti questi membri devono essere in comunione tra loro, quindi non soltanto in comunione di fede e di opere, ma anche di beni e di vantaggi spirituali. Per modo come dice il Catechismo, che del bene di uno siano partecipi anche tutti gli altri. E questa dottrina fu sempre insegnata e ritenuta per certa fin dai primi tempi del cristianesimo, anzi fin dai tempi apostolici, in base a dichiarazioni categoriche fatte di sua bocca e ripetutamente dallo stesso Gesù, come quando parla agli apostoli, per esempio usa il paragone della vite dei tralci. Così anche nella preghiera rivolta al Padre per gli Apostoli, per tutti coloro che avrebbero creduto in Lui, Gesù chiede insistentemente che siano tutti uno con Lui e ugualmente uno col Padre. Poi abbiamo anche San Paolo, che possiamo chiamare il dottore del corpo mistico, giacché ritorna spesso nelle sue lettere su questo punto dottrinale e quindi poi lo spiega in varie forme. E insiste come cosa importantissima e di fondamento. E poi abbiamo anche il Magistero con Papa Pio XII che il 29 giugno del 1943 promulgò l'enciclica Mystici Corporis, dove parla proprio della Chiesa come corpo mistico. Quindi richiama all'unità, alla indivisibilità, alla visibilità organicamente e genericamente compatto, quindi munito di mezzi di santificazione che sono i sacramenti, e costituito proprio dai battezzati, dove Gesù è il capo, il fondatore. Quindi ecco che di conseguenza, ecco, dopo aver parlato della Chiesa, si parla anche della comunione dei fedeli, ossia quella che costituisce il dogma che noi chiamiamo proprio comunione dei santi. Quindi, sono proprio due verità, che sono insieme, no? Quindi sono accoppiate. E quindi noi vogliamo vedere, in modo particolare che cos'è la comunione dei santi. E quali vantaggi ci arreca e poi quali condizioni possiamo goderne. Eccoci avvaloremo di un testo importante, naturalmente sempre con i testi della Chiesa, del Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi anche con il compendio e con il Catechismo di San Pio X. Poi abbiamo anche l'ottimo testo di Castagnaro, il Catechismo agli adulti, la fede. Quindi, che cos'è la comunione dei santi? Ecco, quando noi sentiamo parlare di comunione, il pensiero naturalmente corre subito alla mensa eucaristica, no? E quando sentiamo parlare di santi, il pensiero vola ai santi che noi veneriamo sugli altari. Ma in questo senso, come si deve intendere proprio la comunione dei santi? Quindi, ecco, noi dobbiamo dire, quindi naturalmente non è come abbiamo detto prima, ecco, dobbiamo appunto specificare. Circa la santità, noi abbiamo due specie di santità, cioè la santità eroica e la santità comune. Cioè, la santità eroica è proprio di quelle persone, i santi, che hanno vissuto, praticato eroicamente le virtù. E quindi sono quelli che poi la Chiesa ha canonizzato per tali, no? E quindi le ha esposte alla pubblica venerazione sugli altari, co come San Francesco, Sant'Antonio, San Pio, eccetera. Quindi i santi canonizzati, ecco. Mentre l'altra santità, gli altri santi, sono quelli comuni, cioè nel senso di coloro che posseggono la grazia di Dio, cioè che vivono come cristiani, come battezzati. Quindi il battezzato in grazia di Dio senza peccato che vive qui su questa terra viene chiamato santo proprio perché è santificato dalla grazia di Dio. Infatti lo troviamo anche nella Sacra Scrittura, no? Quindi dei riferimenti i primi cristiani chiamavano proprio i santi coloro che erano battezzati. Quindi, ora nella comunione dei santi, quelli che noi stiamo ora parlando, ci riferiamo proprio a questi santi più comuni, no? Quindi, quindi una santità più comune, ecco. E quindi abbraccia tutti indistintamente i cristiani, quindi i membri della Chiesa che si trovano in grazia di Dio. Ovviamente, essendo poi questa comunione con i santi, noi ci riferiamo quindi non solo ai santi che sono sulla terra, ma anche poi a quelli che stanno in cielo, quindi la Chiesa trionfante, noi siamo la Chiesa militante, quindi la Chiesa trionfante. E poi coloro che si trovano nel purgatorio, cioè sono quelle anime che sono morte in grazia di Dio, però stanno purificandosi dalle macchie di peccato prima di entrare in paradiso. Sarebbero appunto le cosiddette anime sante del purgatorio. E quindi noi viviamo proprio in questa comunione, no? E quindi significa questa unione. Partecipazione, comunione di beni e vantaggi spirituali derivanti da ciò che tutti i cristiani sono membri di un solo corpo, di cui il capo è Gesù Cristo, come abbiamo detto prima. Quindi, la comunione dei santi si intende dire, primo, che ogni cristiano in stato di grazia si trova unito in intima società con tutta la Chiesa trionfante, con tutta la Chiesa purgante e con tutti i giusti della Chiesa militante. E che in virtù di questa intima società, formante di tutti un solo corpo di cui è capo Gesù, egli partecipa del bene spirituale di tutti gli altri. Precisamente come nel nostro corpo, il bene di un membro partecipa anche alle altre membra. Ecco, quindi in poche parole, la comunione dei santi, la partecipazione di tutti i beni spirituali che sono nella vera Chiesa, fra tutti i membri suoi, proprio per quei vincoli sacri che intimamente li congiungono fra loro, formandone un solo corpo morale. Ecco, la comunione dei santi quindi vuol dire che nella Chiesa i beni spirituali sono comuni, cioè che tutti i fedeli partecipano di tutto il bene che vi è e che vi si fa nella Chiesa stessa. Ecco, noi possiamo fare l'esempio della famiglia, no? Noi abbiamo i vari componenti, il padre, la madre, i figli, eccetera. Ecco, Ora, ogni membro partecipa dei benefici di ognuno. Ecco, per esempio, i figli beneficano del lavoro del padre. Così anche, non so, la donna che lavora nelle faccende domestiche è in beneficio per tutti. E poi anche nella Chiesa, quindi nella Chiesa questo riguarda i beni spirituali, cioè quando si fa qualcosa è tutta la famiglia che ne riceve giovamento, tutta la Chiesa. Ecco, un altro esempio potrebbe essere anche le società, no? Le varie società, non so, commerciali, di mutuo soccorso, eccetera. Cioè, veramente diverse persone si uniscono tra loro. Cioè, mettono i loro capitali in comune per formare il cosiddetto fondo sociale e poi se ne dividono i vantaggi. Quindi Gesù ha fondato proprio questa grande famiglia, questa grande società che è la Chiesa, ed essa è fondata su un valore inestimabile. Ovviamente pensate che è composto dei meriti infiniti di Gesù Cristo, di Maria Vergine, di tutti i santi. Ecco, di tutte le messe, le comunioni, le preghiere, le elemosine, le opere buone che si fanno ogni giorno nella Chiesa stessa per tutto il mondo. Ecco, ora di tutti questi beni abbiamo tutti la nostra porzione. Quindi questa è la comunione dei santi. E questa è una meravigliosa e consolante verità della nostra fede. E ora vogliamo vedere poi in modo particolare i vantaggi. Quindi i vantaggi naturalmente sono vari, sono immensi, quindi sia il rapporto con sia la Chiesa trionfante, con la Chiesa purgante e con la Chiesa militante. Ecco, noi siamo in comunione con gli angeli santi del cielo e quindi questo ci porta ad avere tanti aiuti, tanti lumi, tante grazie di ogni genere. Ecco, i santi che ci impetrano di continuo con le loro preghiere, con la loro intercessione presso Dio, tutti gli aiuti, le grazie. Quindi i santi che stanno in cielo, no? Quindi stanno felici davanti al trono di Dio, vedono noi che siamo poveri ancora militanti su questa terra e ci vengono in aiuto, hanno compassione di noi, ascoltano i nostri gemiti, ci aiutano nelle nostre necessità. Quindi noi abbiamo, proprio in virtù di questa comunione dei santi, degli amici fedeli. Quindi dei protettori, degli avvocati potenti al trono, dell'Altissimo, e quindi che trattano la nostra causa, innalzano sempre la loro voce di propiziazione per noi e non cesseranno di innalzarla fin quanto non ci vedranno compagni della loro gloria in paradiso. Questo pensiamo in modo particolare, ecco, proprio Gesù stesso, no? Che lui è avvocato presso il Padre. E la Madonna che è stata costituita Madre nostra. E quindi lei svolge questo ruolo materno, e proprio per tutti i cristiani, per tutti i battezzati. E poi ecco la nostra comunione con le anime purganti, questo ci stringe ancora con vincolo di amore più puro e santo con i nostri cari defunti. Di quelli che noi abbiamo conosciuto e sono già trapassati. E quindi noi abbiamo la possibilità proprio di aiutare, di pregare, ecco, per le anime del purgatorio, soprattutto quelle a noi più care, affinché attraverso i nostri suffragi possano purificarsi e quindi così entrare poi in paradiso. E a loro volta. Ecco, loro ci aiutano con le loro preghiere. Quindi c'è anche un rapporto reciproco, no? E poi soprattutto quando entreranno in paradiso, ecco, ci aiuteranno ancora di più. Quindi questo anche è di molto conforto. sapere che noi possiamo giovare ai nostri cari defunti, soprattutto per quelli che erano oggetto del nostro amore in vita. Quindi i vincoli d'amore non vengono spezzati proprio in virtù di questa comunione dei santi. Anzi, questo vincolo si rafforza sempre di più. E per loro naturalmente aspettano da noi proprio le preghiere, i suffragi, la celebrazione delle sante messe, la recita del rosario, eccetera. Poi la nostra comunione è con tutti i giusti viventi sulla terra, quindi questo ci arricchisce di un capitale di meriti tanto grande che noi stessi non potremo mai calcolare, perché, come abbiamo già detto prima, ci fa partecipi di tutto il bene che viene fatto dagli altri. E quindi questo è anche molto confortante, no? Quindi soprattutto quando siamo nella prova. Poi sapere che ci sono altre anime che pregano, si sacrificano, e noi veniamo proprio aiutati proprio da queste preghiere, da queste, pensiamo, non so, anche ai religiosi che sono consacrati, no? Oppure proprio ai sacerdoti. E quindi questo è di molto giovamento. Ovviamente questo poi non ci deve portare a dispensare poi di pregare noi, di fare il bene, di compiere opere virtuose. Anzi, noi dobbiamo essere proprio da coloro che si impegnano proprio per pregare per tutti, per tutta la Chiesa, anche per coloro che non ne fanno ancora parte, affinché possano anche loro attingere dal tesoro di questi beni preziosi. Quindi fa parte anche dello spirito, ecco, di carità. Ecco, poi le condizioni per goderne sono due. La prima è bisogna essere membri del corpo mistico di Gesù Cristo, ossia della Chiesa. Poi la seconda, bisogna essere veramente membri vivi. E quindi per godere di un così prezioso tesoro bisogna essere membri del corpo mistico di Cristo. E come, ecco, possiamo usare una similitudine del corpo umano, no? Quindi abbiamo la vita del nostro corpo e l'anima. Ma l'anima nostra non comunica la vita che a quelle membra che sono unite al corpo. E se si recide una mano o un piede, quella mano o quel piede non ne partecipano più, non restano più vivificati e cadono in putrefazione. Ecco, Gesù usa anche l'immagine della tralce, no? Delle viti. Quindi se uno viene reciso, quindi non comunica più della linfa vitale. Quindi sono esclusi dalla comunione dei santi tutti coloro i quali che non hanno ancora ricevuto il battesimo, quindi ebrei, musulmani, pagani, infedeli che mai incorporati alla Chiesa, no? E poi sono ugualmente esclusi tutti quegli altri i quali, essendo stati già incorporati alla Chiesa mediante il battesimo, meritarono di essere decisi, cioè come gli apostati, gli eretici, gli scismatici, gli scomunicati. Quindi questo. Però ecco, poi per usufruire ancora del beneficio della comunione dei santi, oltre ad essere battezzati, bisogna essere anche membri vivi della Chiesa, cioè nello stato di grazia santificante. Ecco, perché un membro sia partecipe del buon nutrimento del corpo, quindi non basta che sia unito ad esso, bisogna inoltre che sia vivo, come la mano, una gamba, un braccio colpito da paralisi, non può ricevere, perché unito al corpo, un influsso veramente vitale. E così i peccatori sono uniti alla Chiesa nel vincolo della fede, però non per quello della carità, quindi in una qualità di membra morte, perciò non possono avere parte al divin spirito animatore della Chiesa. Sì, c'è il vantaggio di essere uniti al corpo della Chiesa, perché col diritto che conservano i sacramenti, con l'intervento alle funzioni pubbliche, per esempio la messa, l'istruzione, le preghiere, cioè possono recuperare la vita spirituale perduta e quindi potranno avere la grazia di aprire gli occhi e di convertirsi. Quindi anche questo c'è il beneficio per i peccatori di ricevere la grazia proprio da parte di tutto l'organismo vivo della Chiesa. Quindi fin quando loro rimangono in peccato sono come membra paralizzate, per questo membra morte, no? E bisogna proprio pregare e fare sacrifici per la conversione, perché se poi rimangono è così fino alla fine, naturalmente poi dopo non potranno godere della beatitudine eterna, quindi sono poi membra non della, cioè membra recise, no? Della Chiesa, e quindi non ricevono poi l'influsso eterno del cielo, del paradiso. E quindi bisogna essere quindi cristiani, membri della Chiesa, e poi essere veramente membri vivi attraverso la grazia, quindi senza il peccato grave. Ecco, naturalmente poi bisogna leggere proprio i punti sul Catechismo della Chiesa Cattolica, e quindi noi vi rimando ai numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica, ai numeri 946 e 962, così anche con il compendio, numeri 194 e 195, poi anche al Catechismo di San Pio X dai numeri 121-132. E vogliamo talmente proprio concludere proprio con quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi proprio con le definizioni, quindi potrebbe essere come un riassunto di quello che noi abbiamo detto e anche quello che si trova proprio nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi noi andiamo al compendio della Chiesa Cattolica, ai numeri 194 e 195. Quindi al numero 194 c'è la domanda: che cosa significa l'espressione comunione dei santi? Ecco, quindi ora si dà questa definizione, che poi noi dobbiamo cercare di ricordarla, ecco, sarebbe meglio anche impararla a memoria, no? Allora, ecco, il compendio della Chiesa Cattolica dice: tale espressione indica anzitutto la comune partecipazione di tutti i membri della Chiesa alle cose sante, la fede, i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, i carismi e gli altri doni spirituali. Alla radice della comunione c'è la carità, che non cerca il proprio interesse, ma spinge il fedele a mettere tutto in comune, anche i propri beni materiali a servizio dei più poveri. Quindi c'è tutto questo mettere in comune dei beni spirituali. Qui c'è anche un'altra indicazione importante, anche la condivisione dei propri beni, proprio perché siamo beni materiali, no? Quindi come avveniva tra i primi cristiani, no? Che mettevano tutto in comune e formavano un cuor solo e un'anima sola. Quindi già la comunità ecclesiale dei primi cristiani si può vedere proprio la comunione dei santi già espressa tra i membri della Chiesa, quando tutti erano un cuore solo e un'anima sola, mettevano tutto in comune, si pregava l'un l'altro, eccetera. Quindi possiamo dire anche le comunità cristiane, le prime comunità cristiane ci sono veramente di modello, di esempio e anche di aiuto, naturalmente, proprio perché poi loro intercedono affinché anche noi possiamo riprodurre questo stato. Poi ecco, si specifica anche ancora che cosa è questo il numero 194. Quindi al 195 che cosa significa ancora l'espressione comunione dei santi? Ecco, tale espressione designa anche la comunione tra le persone sante, e cioè tra quanti per la grazia sono uniti a Cristo morto e risorto. Alcuni sono pellegrini sulla terra, altri passati da questa vita stanno purificandosi, aiutati anche dalle nostre preghiere. Altri infine godono già della gloria di Dio e intercedono per noi. Tutti insieme formano in Cristo una sola famiglia, la Chiesa, a lode e gloria della Trinità. E qui si parla proprio della Chiesa militante, purgante e trionfante. Ecco, poi andiamo al Catechismo della Chiesa di San Pio X, ancora in modo molto più sintetico. Che significa comunione dei santi? Comunione dei santi significa che tutti i fedeli, formando un solo corpo in Gesù Cristo, profittano di tutto il bene che si fa nel corpo stesso, ossia nella Chiesa universale. E questo è il numero 122. Poi dopo il Catechismo della Chiesa di San Pio X specifica anche ecco, chi sono questi membri, no? Ecco, per esempio, ecco, i beati del paradiso, gli anni del purgatorio sono nella comunione dei santi. I beati del paradiso e gli anni del purgatorio sono anch'essi nella comunione dei santi, perché congiunti tra loro e con noi dalla carità. Ricevono gli uni le nostre preghiere e gli altri i nostri suffragi, e tutti ci ricambiano con la loro intercessione presso Dio. E poi chi è fuori della comunione dei santi? È fuori della comunione dei santi chi è fuori della Chiesa, cioè i dannati, gli infedeli, gli ebrei, gli eretici, gli apostati, i cismatici e gli scomunicati. E poi fa anche la specifica, no? Quindi chi sono gli infedeli? Gli infedeli sono i non battezzati che non credono in alcun modo nel Salvatore promesso, cioè nel Messia o Cristo, come gli idolatri maomettani. Chi sono gli ebrei? Gli ebrei sono i non battezzati che professano la legge di Mosè e non credono che Gesù è il Messia o Cristo promesso. Chi sono gli eretici? Gli eretici sono i battezzati che si ostinano a non credere qualche verità rivelata da Dio e insegnata dalla Chiesa, per esempio i protestanti. Poi chi sono gli apostati? Gli apostati sono i battezzati che rinnegano con atto esterno la fede cattolica già professata. Chi sono gli cismatici? Gli cismatici sono i battezzati che ricusano ostinatamente di sottostare ai legittimi pastori e perciò sono separati dalla Chiesa, anche se non neghino alcuna verità di fede. Chi sono gli scomunicati? Gli scomunicati sono i battezzati esclusi per colpe gravissime dalla comunione della Chiesa, affinché non pervertano gli altri, siano puniti e corretti con questo estremo rimedio. È grave danno essere fuori dalla Chiesa? Essere fuori dalla Chiesa è danno gravissimo, perché fuori non si hanno né i mezzi stabiliti né la guida sicura alla salvezza eterna, la quale per l'uomo è l'unica cosa veramente necessaria. Chi è fuori dalla Chiesa si salva? Chi che fuori della Chiesa, per propria colpa e muore senza dolore perfetto, non si salva. Ma chi si trova senza propria colpa e viva bene può salvarsi con l'amor di carità che unisce a Dio e in spirito anche la Chiesa, cioè l'anima di lei. Quindi sempre c'è questo amore che supplisce, e quindi ecco anche poi che la Chiesa agisce, però uno non deve rinnegare ecco, il Cristo, la Chiesa, perché chi è ignorante, quindi si trova senza colpa, e poi ecco, non deve naturalmente vivere secondo la legge naturale, no? Quindi che Dio ha impresso nel proprio animo. Ecco, quindi ecco, abbiamo terminato questa catechesi. Veramente è un privilegio molto grande, no? Questo di appartenere all'unica arca di salvezza e proprio di far parte di questa grande famiglia nella comunione dei santi, dove noi possiamo attingere tanti benefici. Veramente a tanta grazia ci vuole poi la corrispondenza, no? Quindi dobbiamo cercare sempre ecco, di ringraziare e corrispondere a questi benefici che il Signore ci dona. Naturalmente dando il nostro contributo, ecco, sia per tutta la Chiesa, quindi pregando sempre per tutta la Chiesa, e avendo poi un pensiero poi particolare, costante, per coloro che ancora non fanno parte della Chiesa, che sono ancora non sono membro o separati. Quindi dovrebbe essere il nostro impegno costante, pregare, fare sacrifici, adoperarci per la conversione dei peccatori, per coloro che non sono ancora cristiani, che non sono battezzati, affinché questa famiglia si allarghi sempre di più e tutti possano beneficiare dei doni della salvezza che Gesù ecco, ci ha donato. Grazie, Ave Maria, alla prossima. Ave Maria.